La promulgazione della pace universale. Capitolo 4. 30 maggio 1912. Loggia Teosofica, Broadway e 79th Street, New York. Appunti di Howard McNutt. Sono molto compiaciuto per queste espressioni di sentimenti amorevoli e di sensibilità spirituale. Stasera sono molto felice, perché mi rendo conto che i nostri fini e i nostri scopi sono gli stessi e i nostri desideri e le nostre aspirazioni sono identici. Questo è un riflesso e una prova dell'unità del mondo umano e dell'intenzione di instaurare la più grande pace. Perciò siamo uniti nella volontà e nei propositi. Nel mondo dell'esistenza non ci sono temi più grandi di questi. L'unità del mondo umano assicura la glorificazione dell'uomo. Pace internazionale significa garantire il benessere di tutto il genere umano. Nell'anima umana non vi sono motivi e scopi più grandi. Poiché in questo ci troviamo d'accordo, ci sono grandi speranze di unità e di concordia fra i Bahá'í e i Teosofi. I loro scopi sono uno solo, i loro desideri uno solo. Essi condividono sentimenti spirituali. La loro attenzione è rivolta verso il regno divino. Essi ricevono una parte uguale della sua munificenza. Oggi il mondo umano ha bisogno di un grande potere per realizzare questi principi e questi scopi gloriosi. La causa della pace è una causa grandiosa. È la causa di Dio e tutte le forze del mondo le sono avverse. I governi, ad esempio, pensano che il militarismo sia un passo verso il progresso umano, che la divisione tra gli uomini e le nazioni sia causa di patriottismo e di onore, che se una nazione ne attacca e ne conquista un'altra, procurandosi ricchezze, territori e gloria, questa guerra e questa conquista, questa carneficina e questa crudeltà siano motivo di progresso e prosperità per la nazione vittoriosa. È un grave errore. Paragonate le nazioni del mondo ai membri di una famiglia. La famiglia è una nazione in miniatura. Allargate il cerchio della famiglia e avrete la nazione. Allargate il cerchio delle nazioni e avrete l'umanità. Le condizioni in cui vive la famiglia sono quelle in cui vive la nazione. Le vicende della famiglia sono le vicende della vita nazionale. Dovessero sorgere dissensi, lotte, gelosie, vendette, ingiustizie tra i suoi componenti, o se essi perseguissero il proprio vantaggio personale, potrebbe ciò far progredire la famiglia? No, di certo. Questo distruggerebbe ogni progresso e avanzamento. Così è nella grande famiglia delle nazioni, poiché le nazioni non sono altro che un insieme di famiglie. Pertanto, come la lotta e i dissensi distruggono la famiglia e ne impediscono il progresso, così le nazioni ne vengono distrutte e il loro avanzamento ne è ostacolato. Tutti i libri celesti, i profeti divini, i saggi e i filosofi concordano nel considerare la guerra distruttiva per il progresso umano e la pace costruttiva. Riconoscono che le lotte e i conflitti colpiscono le fondamenta dell'umanità. Pertanto, occorre un potere che prevenga la guerra e che proclami e instauri l'unità del genere umano. Ma non basta comprendere che questo potere è necessario. Capire che la ricchezza è auspicabile non significa diventare ricchi. Ammettere che le conquiste scientifiche sono degne di lode non conferisce conoscenze scientifiche. Riconoscere l'eccellenza dell'onore non rende un uomo onorevole. La conoscenza dei malanni dell'uomo e del rimedio necessario per essi non è causa di miglioramento. Ammettere che la salute è un bene non costituisce salute. Per porre rimedio alle infermità di cui è afflitto un uomo, è necessario un bravo medico. Come ci si aspetta che un medico abbia conoscenze di patologia, diagnosi, terapia e cure? Così questo medico del mondo deve essere saggio, abile e capace perché ne risulti la guarigione. La sua conoscenza in sé non è salute. Deve essere applicata e il rimedio deve essere impiegato. Il raggiungimento di un obiettivo dipende dalla conoscenza, dalla volontà e dall'azione. In mancanza di queste tre condizioni non c'è alcuna realizzazione, alcun conseguimento. Nella costruzione di una casa è necessario prima di tutto conoscere il terreno e progettare un'abitazione adatta. In secondo luogo, bisogna ottenere i mezzi o i fondi necessari per la costruzione. In terzo luogo, si procede effettivamente alla costruzione. Pertanto, occorre un potere per mettere in opera ed eseguire ciò che è noto e riconosciuto come il rimedio per le condizioni umane, vale a dire l'unificazione del genere umano. Inoltre, è evidente che è impossibile ottenerla con procedimenti e mezzi materiali. È impossibile realizzare l'unificazione con il potere della razza, in quanto le razze sono diverse le une dalle altre e hanno inclinazioni diverse. È impossibile realizzarla con il potere patriottico, perché le nazionalità sono dissimili tra loro. È impossibile realizzarla con il potere politico, dal momento che le politiche dei governi e delle nazioni sono molteplici. Vale a dire, ogni tentativo di unificazione con questi mezzi materiali avvantaggerebbe alcuni e nuocerebbe ad altri, a causa degli interessi diseguali e personali. Alcuni potrebbero credere di poter trovare questo grande rimedio insistendo dogmaticamente sulle imitazioni e sulle interpretazioni. Ciò risulterebbe altrettanto privo di fondamenta e di risultati. Pertanto, è evidente che nessuno strumento che non sia uno strumento ideale, un potere spirituale, i doni divini e gli aliti dello Spirito Santo potrà guarire questa malattia mondiale delle guerre, dei dissensi e delle discordie. Nient'altro è possibile, null'altro può essere concepito. L'unificazione è possibile e attuabile solo con i mezzi spirituali e con il potere divino. Si consideri la storia. Che cosa ha portato unità alle nazioni, moralità alle genti e benefici al genere umano? Se riflettiamo, scopriamo che l'instaurazione delle religioni divine è stata il più grande strumento per il conseguimento dell'unità del genere umano. La realtà divina sulla quale la religione è fondata lo ha reso possibile, non le imitazioni delle forme religiose ancestrali. Le imitazioni si oppongono l'una all'altra e sono sempre state causa di conflitti, inimicizie, gelosie e guerre. Le religioni divine sono centri collettivi nei quali i diversi punti di vista possono incontrarsi, accordarsi e unirsi. Esse realizzano l'unità delle patrie, delle razze e delle politiche. Per esempio, Cristo unì diverse nazioni, portò la pace a popoli belligeranti e stabilì l'unità del genere umano. I greci e i romani, con le loro conquiste, e gli egizi e gli assiri con i loro pregiudizi erano tutti in uno stato di conflitto, inimicizia e guerra. Ma Cristo riunì queste diverse popolazioni e rimosse le fondamenta della discordia. Egli non lo fece con il potere della razza, del patriottismo o della politica, ma con il potere divino, il potere dello Spirito Santo. Ciò non sarebbe stato altrimenti possibile. Tutti gli altri tentativi degli uomini e delle nazioni rimangono come una semplice menzione nella storia, senza alcun risultato. Essendo questo grande risultato subordinato al potere e alle benedizioni divine, dove potrà il mondo ottenere quel potere? Dio è eterno e antico, non è un nuovo Dio. La sua sovranità è antica, non è recente. Non si limita solamente a questi ultimi 5 o 6.000 anni. Questo universo infinito è eterno. La sovranità, il potere, i nomi e gli attributi di Dio sono eterni, antichi. I suoi nomi presuppongono il creato e affermano la sua esistenza e la sua volontà. Noi diciamo che Dio è creatore. Il nome creatore appare quando connotiamo la creazione. Noi diciamo che Dio è il provvidente. Questo nome presuppone e dimostra l'esistenza di colui al quale Dio provvede. Dio è amore. Questo nome prova l'esistenza dell'amato. Allo stesso modo Dio è misericordia, Dio è giustizia, Dio è vita, eccetera. Pertanto, dato che Dio è il creatore, eterno e antico, vi sono sempre stati creature e soggetti esistenti ai quali Egli ha provveduto. Non vi è dubbio che la sovranità divina è eterna. La sovranità necessita di sudditi, ministri, fiduciari e altri che siano subordinati alla sovranità. Potrebbe mai esistere un re senza un paese, senza sudditi e senza eserciti? Se concepiamo un tempo in cui non vi erano creature né servi, né sudditi sottoposti alla signoria divina, detronizziamo Dio e asseriamo che vi fu un tempo in cui Dio non esisteva. Sarebbe come se egli fosse stato recentemente nominato e l'uomo gli avesse imposto questi nomi. La sovranità divina è antica, eterna. Dio è stato dall'eternità amore, giustizia, potere, creatore, provvidente, l'onnisciente, il munifico. Poiché l'entità divina è eterna, gli attributi divini sono coesistenti, coeterni. Pertanto, i doni divini non hanno né inizio né fine. Dio è infinito. Le opere di Dio sono infinite. I doni di Dio sono infiniti. Così come la sua divinità è eterna, allo stesso modo la sua signoria e le sue perfezioni sono senza fine. Dato che la munificenza dello Spirito Santo è eterna, non potremo mai affermare che i suoi doni avranno termine. Altrimenti avrebbe termine anche lui. Se pensiamo al sole e poi cerchiamo di pensare all'estinzione della sua fiamma e del suo calore, affermiamo la non esistenza del sole, perché è inconcepibile separare il sole dai suoi raggi e dal suo calore. Pertanto, se mettiamo un limite ai doni di Dio, limitiamo i suoi attributi e Dio stesso. Confidiamo dunque nella munificenza e nel dono di Dio. Lasciamoci estasiare dal soffio divino, illuminare ed esaltare dalla buona novella del cielo. Dio ha sempre trattato gli uomini con misericordia e con gentilezza. Colui che ha conferito lo Spirito divino nei tempi passati è ampiamente capace di accordare gli stessi doni in ogni tempo e in ogni periodo. Quindi dobbiamo sperare. Il Dio che ha donato al mondo in tempi passati lo farà anche adesso e in futuro. Dio che ha soffiato sui suoi servi l'alito dello Spirito Santo continuerà a farlo ora e in seguito. La sua munificenza non cessa. Lo Spirito Divino pervade tutto dall'eternità all'eternità, poiché è la munificenza di Dio e la munificenza di Dio è eterna. Potete pensare che il potere divino nelle verità atomiche sia limitato o che la munificenza divina negli organismi esistenti cessi? Potreste concepire che il potere che si manifesta ora nella coesione degli atomi di questo bicchiere smetta di esistere? Che l'energia di cui l'acqua del mare è fatta cessi di agire e che il mare scompaia? Uno scroscio di pioggia oggi e non più precipitazioni in seguito? Il fulgore del sole estinto e la luce o il calore cessati? Quando osserviamo che le munificenze divine sono continue nel regno minerale, quanto più potremo aspettarci e immaginare che lo siano nel regno spirituale divino? Quanto maggiori lo splendore delle luci di Dio e la munificenza della vita eterna sull'anima dell'uomo? Come il corpo dell'universo è continuo, indistruttibile, così le munificenze e i doni dello Spirito Divino sono eterni. Rendo lode a Dio per avermi concesso il privilegio di essere presente in questa riverita assemblea, che è vivificata da sensibilità spirituali e dall'attrazione celeste. I suoi membri indagano la realtà, La loro più alta speranza è l'instaurazione della pace internazionale e il loro più grande scopo è il servizio al mondo dell'umanità. Quando osserviamo il mondo del creato fenomenico, scopriamo che ciascun atomo della materia si muove attraverso i vari livelli e regni della vita organica. Per esempio, pensate all'elemento etereo che penetra e percorre tutte le realtà contingenti. Quando esso vibra o si muove, l'occhio ne è affetto e vede ciò che è conosciuto come luce. Allo stesso modo, i doni di Dio si muovono e circolano attraverso tutte le cose create. Questa illimitata munificenza divina non ha principio e non avrà fine. Si muove, circola e si esprime laddove si sviluppa la capacità di riceverla. In ogni stadio vi è una capacità speciale. Pertanto, dobbiamo confidare che, grazie alla munificenza e al favore di Dio, questo spirito vitale infuso in tutte le creature vivifichi l'umanità e che, grazie ai suoi doni, il mondo umano divenga un mondo divino e questo regno terreno uno specchio del reame della divinità, che le virtù e le perfezioni del mondo dell'umanità siano svelate e questo tempio rifletta l'immagine e la somiglianza di Dio. Sono molto grato al presidente di questa società e gli porgo i miei più rispettosi saluti. È mia speranza che tutti voi siate assistiti a ottenere il beneplacito divino. La sensibilità spirituale dei presenti mi ha reso molto felice e imploro Dio di concedere assistenza e confermazione a tutti. Abdul Baha.